Il Salmo 65, 64. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme.
A te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. Speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu placi il tumulto dei popoli.
Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra.
Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia.
Gloria
al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono soprattutto queste immagini ultime della chiusa del Salmo che ne motivano la scelta. Ecco, c'è questa riconoscenza per il frutto che possiamo dire è insperato, il frutto che è il grano che germoglia, cresce, matura sulla terra.
Ecco, ci stiamo muovendo nell'ambito delle parabole del seme. Con la parola di Dio è un seme e ogni seme genera vita secondo la sua specie, e la parola di Dio ci genera secondo la specie di Dio. E abbiamo visto prima la parabola dove Gesù descrive le difficoltà della semina e dice che appunto è in quelle difficoltà normali della semina che in realtà si gioca il risultato, il raccolto, anche se sembra che tutto scompaia. Poi abbiamo visto la volta scorsa come si fa a leggere la parabola, cioè i criteri per capire la parabola, cioè bisogna ascoltare il Signore, seguirlo, fargli vicino, dialogare con Lui. E questa sera vediamo allora la spiegazione della parabola del seme, cioè come questa parabola si spiega con l'avventura della parola nella mia vita. E allora la parabola che abbiamo ascoltato due volte fa, che è generale, parla del seme che entra nella terra, della parola di Dio che entra nel cuore dell'uomo. La volta scorsa ci ha dato i criteri per leggerla, questa sera leggiamo allora la storia della parola di Dio nel nostro cuore.
Quindi tutt'altro che un'applicazione moralistica della parabola è qualcosa di più profondo, sentiremo. Dunque, Matteo 13, 18, 23. Voi dunque incominciate ad ascoltare la parabola del seminatore. Ognuno che ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba il seminato nel suo cuore. Questo è il seme lungo la strada. Quello seminato nel terreno sassoso è colui che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Quando succede una tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizza. Quello seminato tra le spine è chi ascolta la parola e la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola e diventa senza frutto. Quello seminato sulla terra bella è chi ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e fa ora il 100, ora il 60, ora il 30.
Ecco, normalmente questa parabola del seme la si legge in questo modo. E se siamo terreno buono, la parola di Dio produce il 30, il 60, il 100 per uno. Se siamo terreno cattivo, la parola di Dio non attecchisce, o se attecchisce non cresce, secca subito, o se cresce è soffocata. Quindi siate buoni e bravi, perché se voi siete cattivi, la parola di Dio non cresce, quindi dipende da voi. Ora, siccome noi siamo cattivi, almeno noi personalmente abbiamo l'età sufficiente per esserlo,
allora
la consapevolezza, se non altro data dalla scrittura, allora la parola di Dio non è per noi. Ecco, la parabola non vuol dire questo, vuol dire esattamente il contrario. Nonostante che ci sia questa, in molte note della Bibbia ci sia questa spiegazione. Prima c'è la parabola, questa è la spiegazione. La parabola dice: ci sono delle difficoltà. Al di là delle difficoltà nella semina, il contadino, che non è imbecille, sa che viene il frutto. E semina anche sui sentieri, anche dove c'era il rovi, sa che ci sono delle difficoltà, che in parte ci saranno sotto anche dei sassi che impediscono che cresca, ma sa che il risultato globale è sorprendente. E Gesù dice: non solo sorprendente, da dare l'otto per uno, come dava una semina normale in Israele allora, ma dà, per mal che vada, il 30, il 60 o addirittura il 100 per uno. Quindi Gesù afferma la certezza assoluta che la parola di Dio opera nel cuore dell'uomo nelle difficoltà normali, come il contadino ha la certezza morale che il terreno produce, se no non seminerebbe. E da quando si semina il terreno produce, difatti viviamo. È alla luce di quella parabola che dobbiamo capire anche questa, cioè il frutto è sicuro, la parola di Dio lo porta. Però questa parola di Dio, abbiamo visto, incontra delle difficoltà. Quali sono le difficoltà concrete che la parola di Dio incontra in noi e vince in noi per produrre frutto? Questo è il senso dell'applicazione della parabola, che in fondo è un bel esempio di omelia, come la comunità primitiva applica a sé la parabola di Gesù. Così dovremmo fare anche noi, ogni volta che ascoltiamo la parola di Gesù, cerchiamo di capirne il senso, e il senso è dato dalla parabola, di avere le disposizioni per capirlo. L'abbiamo visto la volta scorsa, essere capaci di ascoltare, di dialogare, di convertirsi, e poi si comincia a applicarlo a sé. E allora in questo brano ci si dice quali sono le difficoltà che la parola incontra e vince in noi. Per cui non si tratta che un uomo è come il terreno lastricato o come il terreno sassoso o come il terreno con rovi. In noi ci sono sempre questi tre terreni. Ciascuno di noi ha una via percorsa, ciascuno di noi ha un cuore di pietra, ciascuno di noi ha i rovi. Individuare bene queste cose che sono le difficoltà e vedere come la parola entra in queste e le vince, perché il frutto è portato nelle difficoltà concrete della vita, non al di là del campo seminato che cresce il frutto, ma in questo campo con queste difficoltà. Quindi praticamente in questa parabola, che più che una parabola è un'allegoria, si vede l'avventura della parola di Dio nel nostro cuore. Ed è tanto importante che Marco, il passo parallelo, Gesù dice in Marco: se non capite questa parabola non ne capite nessuna. Cioè, se non capite cosa fa la parola nel vostro cuore, non capirete mai la parola. Quindi praticamente questa parabola è la parabola di ciò che fa la parola dentro di noi. Quindi ci serve per leggere tutte le parabole, tutto ciò che capita.
Sì, mi sento di fare una piccola nota, quasi accennandola solamente, fondo pagina, cioè che il discorso è riportato allora all'interno del nostro cuore, voglio dire le tre situazioni, anzi si spera le quattro situazioni, le tre di difficoltà e la quarta di successo, sono all'interno della nostra situazione personale, voglio dire non sono categorie di persone, no? Ecco, detto questo, allora l'analisi dei singoli versetti. Versetto 18. Voi dunque incominciate ad ascoltare la parabola del seminatore. Ognuno che ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba il seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada.
Ecco, voi dunque intendete, in italiano non si capisce bene, in greco c'è un imperativo auristo, vuol dire voi dovete cominciare a capire, è un imperativo, a intendere questo. È l'ora di cominciare a capire cosa dice questa parabola, perché finora non è intesa. Questa parabola del seminatore è la parabola che abbiamo ascoltato due volte fa. C'è la parabola che dice l'avventura del seme di Dio nella storia di Gesù, nella storia di ciascuno di noi e nel nostro cuore. Solo se capisco questo, capisco la parola che c'è dietro la parabola della storia di Gesù, mia e di tutti. Quindi siamo invitati proprio finalmente a comprendere il mistero della parola dentro di noi. Che vorrei un po' che considerassimo, no? C'è il pericolo, quando si legge il Vangelo, di capire anche il contrario. Per esempio, uno si scoraggia perché lo intende in chiave moralistica. Te guardi il Vangelo, cosa dice da fare, io non lo faccio, quindi il Vangelo è una cattiva notizia. Guarda, il Vangelo dice anche di amare i nemici, non mi riesce neanche a amare il prossimo e gli amici, pensate a amare i nemici, povero me. Cioè, è un esempio tra i tanti, cioè che il Vangelo lo puoi leggere come cattiva notizia, se lo leggi per esempio in chiave moralistica di cosa devi fare, se il Vangelo invece lo leggi come dono di Dio, come di fatto è, che Dio ti dona di amare, è lo scarto tra ciò che sei e ciò che Dio ti dona, è il luogo della fiducia, del cammino della speranza, è tutta un'altra cosa.
È un grosso rischio questo davvero, che trasforma la pagina di Vangelo, di buona notizia, di annuncio che il Signore ti ama, in una pagina di legge, per giunta una legge ancora più gravosa, più impegnativa, si potrebbe dire più impossibile che non la legge, quale essa è stata.
Un altro modo di intendere male la scrittura è che la prendo così, con spirito fondamentalista, è scritto così. Chi ti ha detto che è scritto così? Cioè la parola è quella che Dio scrive nel tuo cuore. Cioè non è una norma scritta da tradurre in pratica, è una persona vivente che si comunica a te. E ognuno si comunica anche in modo diverso, con le sue sfumature. Cioè, davanti alla stessa parola, ognuno reagisce in modo diverso, come il sole su una rosa, su un tulipano o su un gatto, fa sì che il gatto sia gatto, il tulipano sia tulipano e la rosa sia rosa, e reagiscono ognuno a modo loro. Mentre noi vogliamo proprio pianificare le reazioni della parola, è abominevole. Non è più un seme di vita la parola, non è più il sole o la pioggia che feconda, è una lettera che uccide. Quindi c'è un pericolo di un feticismo anche della parola. Questo capita sempre quando non so leggere ciò che la parola suscita nel mio cuore. Cioè la parola di Dio nel mio cuore suscita la mia verità, la mia libertà di figlio, che è mia e me la fa vivere, e di un altro è la sua. Ecco, è importante allora, dicevo, capire l'avventura della parola nel nostro cuore, perché è lì che si opera la nostra salvezza, nell'incontro tra la parola e me. Perché io poi divento la parola che ascolto come io la ascolto. E il modo nel quale io la ascolto è la mia identità personale, il mio modo di essere figlio di Dio. E questo è proprio di ciascuno. Non bisogna puntare a un'omologazione. Per esempio è abominevole quando dopo aver letto la scrittura tutti dicono le stesse parole, fanno le stesse osservazioni, possibilmente ripetendo quelle stesse parole le scempiaggini che ha detto chi parla. No. Se è parola di Dio creatrice, in ognuno ha suscitato qualcosa che è la sua verità profonda, e questa lui deve scoprire e comunicare, e questa è la sua realtà che vive poi. Ecco, questo era per dire che se non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le altre? È Marco 4,13. Quindi quando qui dice, e cominciate ad ascoltare questa parabola del regno, se no non capite le altre.
Non si tratta di introdursi o lasciarsi introdurre progressivamente nella comprensione.
Ecco, e allora il primo caso di terreno è la prima cosa che capita a tutti noi, che la parola cade lungo la strada e non attecchisce. L'esperienza quotidiana, ascoltiamo la parola di Dio, entra da un orecchio e esce dall'altro. Come non ascoltata. Cioè, la parola di Dio incontra in noi come un'impermeabilità. Diciamo, non è per me, neanche la capisco, neanche attecchisce. È la prima esperienza che abbiamo tutti. Sarà forse per anime pie e devote che vanno a San Fedele il lunedì, non certo per me. C'è questa estraneità alla parola. È la prima difficoltà, e viviamo questa estraneità come sfiducia. Perché ci sentiamo estranei? Qui dice, viene il maligno e la porta via. Cioè in noi c'è già il maligno che porta via la parola, e tutto l'insieme dei nostri pensieri, che di mano in mano che cade una parola di Dio, la becchetta e la assimila e la riduce a sé. Ci fa sulle sue obiezioni, le sue considerazioni, e la distrugge. Il nostro modo di pensare è sempre il si pensa, il si dice, il si fa così, se no come si fa se non si fa così, fanno tutti così. La prima difficoltà contro la quale si scontra la parola è il si fa, il si dice, il si pensa, che ci rende impermeabile a ciò che Dio fa, dice e pensa. Anche Pietro stesso, quando per rivelazione di Dio chiama Gesù il Cristo, e subito dopo Gesù lo chiama Satana, perché? Perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi è qualcosa di molto naturale questa prima difficoltà. Noi abbiamo già i nostri pensieri, e sui nostri pensieri misuriamo la parola di Dio. Se va bene col nostro pensiero la accettiamo, se va male la buttiamo via. Ecco, questa è la prima difficoltà seria, che distruggiamo la parola di Dio. E d'altronde Satana fin dal principio cosa fa? Ci ruba della parola, no? Ad Adamo e Eva ha subito rubato la parola di Dio dicendo non è vero quel che ha detto Dio. E pensavo come facciamo anche noi quotidianamente, anche ascoltiamo la parola, però diciamo un dato punto, siamo concreti, la vita è un'altra cosa. Come se la parola di Dio non c'entrasse con la vita. E questo è perfettamente umano, anzi diabolico. È normale. E cosa facciamo in questa situazione? Ce l'abbiamo tutti. È la prima difficoltà. Ed è in questa difficoltà che noi diciamo, va bene, la parola è colei che vince questa difficoltà, che mi darà la fede, perché la fede viene attraverso l'ascolto. E ascoltando la parola di Dio, un po' alla volta, comincerò a diventare familiare con questa parola. Ed è proprio la parola stessa che genera la fede. E sarà la mia fede che vince il mondo, il pensiero dell'uomo, le ovvietà scontate. E vi accorgerete col passare del tempo che proprio la parola di Dio vincerà quelle cose molto ovvie che si pensava fossero vere, che non si poteva fare diversamente, invece si vede che sono false, si può fare molto diversamente. Quindi questa che è la prima difficoltà concreta che incontra la parola diventa il primo luogo dove la parola fruttifica nella fede.
Stavo pensando in termini così abbastanza tranquilli, però mi sembra oggettivi. Quando l'arcivescovo Cardinal Martini, venendo a Milano, ha cominciato a raccomandare la lettura della parola, ha cominciato lui stesso la scuola della parola, non era, spero adesso non sia più, infrequente sentire appunto, sì certo, la parola di Dio, però bisogna anche affrontare i problemi, bisogna guardare in faccia la realtà sociale, la realtà ecclesiale, come dire, insomma, va bene, d'accordo, possiamo anche aprire un momentino la Bibbia, poi però bisogna chiuderla e aprirsi ai problemi, alle necessità, a un certo fare. Seconda situazione, seconda possibilità o esperienza. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è colui che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Quando succede una tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizza.
Prima faccio notare una cosa che qui è più evidente, ma vale anche nel caso precedente e nel seguente. L'uomo è identificato, se notate, col seme, col terreno e il suo modo di ascoltare. Proprio stando al testo materialmente, quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e l'accoglie con gioia. Quindi è interessante, chi è l'uomo? Ecco, è identificato col seme, cioè con la parola, con la terra e il modo di accogliere la parola. Sono le tre componenti dell'uomo. Ecco, la seconda esperienza è che la parola cade su un terreno sassoso, cioè accolta con gioia il seme che cresce subito, ma sotto c'è una pietra sotto la terra, cresce subito, ma poi dopo non va più avanti perché c'è sotto appunto un sasso. E la seconda esperienza che facciamo noi, quando la parola la accogliamo, anche con gioia, anche cresce, sì, con entusiasmo, almeno sul momento. Poi ci accorgiamo che questa parola subito, davanti alla minima difficoltà, ripieghiamo e diciamo no, non si può. Perché? Perché c'è un terreno sassoso sotto, cioè il nostro cuore è ancora di sasso. Il cuore di sasso, il cuore di pietra, è un cuore che non vive. Il nostro cuore è ancora morto, chiuso nelle sue paure. Cioè, magari accogliamo la parola con gioia in superficie, ma dentro viviamo ancora in profondità delle nostre paure che ci pietrificano. Viviamo ancora senza speranza. Difatti, davanti alla minima difficoltà esterna, diciamo, eh sì, lo sapevo che era così, è inutile, già tanto finisce. E quindi si crolla. Quindi la seconda difficoltà è la mancanza di speranza, che c'è una gioia iniziale, ma questa gioia iniziale poi deve scontrarsi con le difficoltà esterne, e queste difficoltà esterne mostrano che all'interno c'è poco, anzi, lo sapevo che era così. C'è il cuore così pieno di paure che è bloccato e non supera la minima difficoltà.
Penso anche che da un punto di vista umano, di fronte alla parola, possa giocare negativamente una certa, come dire, inconsistenza, una certa mancanza di spessore, di profondità. Non dico di intelligenza, perché non è appena un fatto di intelligenza. È proprio capacità recettiva, di accoglienza. Ecco, dico appunto spessore, profondità, consistenza umana. Cioè superficiali, ecco.
Per cui le tribolazioni o le persecuzioni fanno cadere, se ne resta scandalizzati. Ecco, le tribolazioni sono le difficoltà che uno incontra dentro, nel vivere la parola. Le persecuzioni sono quelle piuttosto esterne. E queste ci sono e ci saranno sempre. Perché se uno vive la parola, chiaramente questa parola lotta contro il male che è in noi. E se tu lotti contro il male lotta contro di te. Se il tuo cuore però è ancora senza speranza, chi non spera perde sempre in qualunque lotta. È sicuro di perdere, quindi perde. Allora qual è il secondo frutto della parola? È quella di darci la speranza, ogni speranza. Le stesse difficoltà mi fanno perdere le varie speranzuole che non tengono, le speranze negli idoli, e mi danno la speranza in Dio solo. E vi accorgerete che il secondo frutto della parola è proprio la speranza. Se il primo è la fede, che ti apre un nuovo orizzonte, lentamente te lo fa entrare, il secondo è la speranza, che ti dà un cuore nuovo, non più di pietra. Perché un cuore che non spera è morto e quindi non può fare altro che produrre morte. Il secondo effetto della parola è farti vivere il cuore, ti dà speranze vive che diventano operative, che ti danno forza nelle difficoltà, ti fanno affrontare le situazioni. E vedete com'è interessante, la comunità scopre le sue difficoltà e proprio nelle difficoltà afferma il senso della parabola che è stato detta, cioè della fede e della speranza. Come Gesù ha incontrato le difficoltà e proprio nelle difficoltà afferma la sua fiducia. Così è importante leggere la spiegazione della parabola alla luce della parabola, altrimenti non comprendiamo il significato. Adesso vediamo la terza situazione.
Terza situazione. Quello seminato tra le spine è chi ascolta la parola e la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola e diventa senza frutto.
Ecco, se la prima difficoltà abbiamo visto è che la parola cade sulla strada, lastricata dal si fa così, si dice così, per cui non entra, e questa difficoltà è vinta dall'ascolto stesso che dalla fede. Ecco, la seconda difficoltà è data dal fatto che il nostro cuore, nelle sue profondità, è ancora pieno di paura, senza speranza, e allora davanti alle difficoltà cediamo subito, e il secondo frutto della parola sarà darci un cuore nuovo, un cuore di carne, pieno di speranza. Ora vediamo che la terza difficoltà della parola è dovuta a quel logorio della quotidianità in cui anche le cose migliori, la fede più grande, la speranza più grande, l'amore più grande, un po' alla volta cala e scompare.
Come un rischio più sottile e più insidioso. perché è nel quotidiano. Non è un evento, diremmo, eccezionale che magari scopri subito. Qualcosa che cresce dentro, pian piano, dentro di te.
Cioè non è una tribolazione particolare o una persecuzione, è la preoccupazione normale del mondo di cosa vivremo, di cosa mangeremo, di cosa vestiremo. È il preoccuparsi invece che occuparsi. È fare come fanno i pagani. Cioè, la difficoltà vera è che la parola entri nella quotidianità della vita, non solo nella fede e nella speranza. Diventi quell'amore vincente che poi norma la tua esistenza quotidiana. Ecco, praticamente queste preoccupazioni del mondo ci sono in tutti noi, la mondanità è dentro di noi. Quella brama di avere, di potere, di apparire, quelle garanzie, quelle sicurezze, ecco, che in fondo sostituiscono un po' Dio. Sì, Dio va bene, mi dà la garanzia della vita eterna, però qui la garanzia me la do io, ecco, costruendomi qui le mie tane, i miei tesori, le mie sicurezze, e così butti via tutta la tua vita a crearti sicurezze. Sei nell'ansia tutta la vita per crearti sicurezza, che poi alla fine perdi automaticamente. Sono i vari idoli e i vari inganni che soffocano la parola. Ecco, allora, cosa afferma la comunità davanti a questa terza difficoltà, che è la più sottile, sperimentiamo tutti? Ecco che tra le varie seduzioni, preoccupazioni, tra i vari amori delle cose concrete che quotidianamente ci prendono, Dio ci darà un amore per Lui capace di vincere tutte le altre seduzioni. Perché l'uomo si comporta in base all'amore vincente nel suo cuore. La parola ti darà quell'amore per il Signore che ti permetterà di ordinare la tua vita anche in tutte le cose concrete. E delle cose di questa terra userai tanto quanto ti serve per amare Dio e per amare il prossimo, e non ti lascerai ridurre schiavo. Allora, come vedete, la comunità con occhio molto lucido vede nei tre tipi di terreno le tre difficoltà che la parola incontra nel suo cuore, e in queste afferma il senso della parabola, cioè qui vincerà la fede, qui vincerà la speranza, qui vincerà l'amore che il Signore mi comunica con la sua parola. E con queste tre vittorie noi diventiamo il terreno bello di cui si parla nel finale.
Quello seminato sulla terra bella è chi ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e fa ora il 100, ora il 60, ora il 30.
Ecco, l'uomo è terra bella, uomo Adamo, terra pure Adam. Ecco, l'uomo è terra bella per accogliere il seme che è la parola di Dio. Anzi, l'uomo proprio non è creato secondo nessuna specie, si dice nella Bibbia. Diventa della specie della parola che ascolta. Ascoltando la parola di Dio, l'uomo diventa figlio. Diventa della specie di Dio. E l'uomo è terreno bello, è fatto apposta perché è immagine e somiglianza di Dio. Perché Dio ha fatto l'uomo? Per dialogare con Lui. E l'uomo poi diventa la parola alla quale risponde. Per cui l'uomo diventa come Dio nel dialogo con Dio. Per questo è creato l'uomo. Per questo l'uomo è terra bella. E per essere terra bella si scontra però con le difficoltà della terra brutta, dei sentieri, dei sassi e dei rovi. E la parola vincerà queste difficoltà e ci renderà terra bella. E allora ascolteremo la parola e la comprenderemo. E la parola che ascolti e comprendi ti rende madre di Gesù. Ricordate il finale del capitolo 12, chi è mia madre?
Sorelle e fratelli.
Chi sono mie sorelle e miei fratelli? Ecco, e la gente seduta attorno a lui che ascolta la sua parola e che compie la volontà di Dio, che diventa uguale a lui. Cioè noi ascoltando la parola diamo corpo a Dio nel mondo, gli diamo vita, siamo madre, come la madre terra che germina il seme, così ciascuno di noi fa germinare Dio nella propria vita, diventiamo madre. E poi diventiamo fratelli e sorelle di Gesù perché generando io la parola divento io stesso simile a Dio, divento figlio, divento come Gesù, suo fratello. Ecco, e questo frutto è diverso per ciascuno, ora il 100, ora il 60, ora il 30, ognuno ha la sua misura, e ogni misura va bene.
Comunque ogni misura è smisurata perché le cifre che già erano state citate della resa normale sono ben, ben inferiori a queste. Davvero è sempre insperato il risultato, il successo finale.
Capite allora il significato di questa parabola e spiegarci, ogni volta che noi ascoltiamo la parola avviene quello che si descrive qui, che la parola si scontra con le nostre ovvietà e scompare subito, eppure un po' alla volta la parola la vince e ci dà la fede, la parola si scontra con le nostre durezze, è secca, la parola un po' alla volta ci dà la speranza che col cuore nuovo, la parola si scontra con tutte le nostre preoccupazioni, i nostri piccoli interessi, la stessa parola ci darà un amore così grande che vincerà ogni preoccupazione e ci renderà proprio la terra madre che genera il Salvatore. Ecco, è bello vedere come la Chiesa primitiva con lucidità vede le proprie resistenze, le proprie difficoltà e proprio in queste afferma il senso della parabola, cioè il frutto viene. Perché? Perché Dio è così, è Lui che è il contadino, è Lui che è il seme, è Lui che ha fatto il terreno. Ecco qualche testo che vi può aiutare durante la settimana. Il Salmo 65 che abbiamo visto. E poi dei testi che indicano i vari tipi di terreno, Osea 11, 7, 9, Ezechiele 36, 24, 36, Giovanni 8, 43, 45, Matteo 8, 23, 27, Matteo 19, 16, 30.
Ecco, rileggiamo la parabola, cercando di incominciare ad ascoltarla, ecco, poi cogliere le risonanze o la risonanza che essa ha in noi.
Io ho notato un'altra cosa ancora, almeno per quanto mi riguarda, che certe volte il problema sta anche nel... È scappata nel riconoscere la qualità del frutto, per cui tante volte il frutto nelle persone o nelle cose che ci circondano oggettivamente c'è, non è magari quello che vorremmo noi e quindi non riconosciamo né 30 né 60 né 200.
Prima cosa da fare nell'esame della coscienza sarebbe vedere i doni che Dio ci ha fatto per ringraziarlo. Ed è davvero non così facile perché normalmente noi notiamo subito ciò che è negativo, mentre il bene non ci colpisce. Voglio dire, se per esempio c'è silenzio e tutti tacciono, sono tranquilli, non si sente il silenzio. Se uno rompe, lo si sente. Ecco, però in realtà magari ci sono 90 che tacciono e pensano e sono sereni, e l'unico che dà fastidio lo avverti. Però non è vero che il fastidio è dominante. E bisogna abituarsi ad avere la sensibilità al bene, che è molto silenzioso, anche dentro di noi, non solo fuori di noi.
grazie. Sì, così va bene. Pensavo che una grossa parte di me è nella terza situazione e mi domandavo come fare per arrivare a quest'amore, anche perché non so neanche se lo capisco molto quest'amore, se capisco che cos'è. Poi però, ripensando alle prime due situazioni in cui si parla di il primo frutto della parola è la fede, e il secondo frutto è la speranza, allora mi sono un po' risollevata, ho pensato che forse usando la fede e usando la speranza, che mi sembrano due situazioni per me più facili, ecco, forse questo potrebbe essere il modo per arrivare a capire che cos'è l'amore e per affrontare la terza situazione che per ora non sento come sbloccare.
Sì, certamente la terza sono tutte così difficoltà, la prima è fondamentale, la seconda pure, la terza invece pure. Però uno arrivato dice ho la fede, ho la speranza, adesso sono sicuro. E invece no, c'è ancora un gradino in più che è il più interessante, ecco, che ti introduce direttamente nel Signore, cioè attraverso l'amore. Però appunto la fede e la speranza portano all'amore, nella misura in cui riponi la fede nella parola di Dio, cominci a sperare, poi uno ama ciò in cui ha fiducia e che spera come positivo. Quindi viene un po' alla volta. È proprio il frutto che porta la parola progressivamente, la fede, la speranza e l'amore. Perché uno crede, spera e ama ciò che sente alla fine, ciò che lentamente mette dentro. E con la parola mettiamo dentro il Signore, Lui che ci parla. Parola è sempre colui che parla ed esprime se stesso. Ecco, entra progressivamente il Signore, impariamo a conoscerlo e ad amarlo in fondo.
Sottolineare forse un altro aspetto che mi ha colpito di questa parabola, che apparentemente è una parabola di tipo statico, cioè nella quale vengono identificati una serie di terreni, quindi uno dovrebbe cominciare a cercare di capire com'è lui come terreno. Però io ogni tanto, pensando su questa parabola, l'aspetto invece attivo del fatto che anche noi come cristiani ci troviamo di fronte
cercherò di parlare senza microfono, no, non importa, penso che si riesca a sentire ugualmente. E invece l'altro aspetto, cioè quello di noi cristiani che ci troviamo di fronte a questo mondo, che è un mondo diversificato, ma nel quale dobbiamo comunque avere la speranza che buttando il nostro seme troveremo terreni comunque differenti sui quali il nostro seme andrà a crescere. Quindi non siamo solo dei terreni, ma siamo anche delle persone che dobbiamo spargere questo seme sapendo che intorno a noi troveremo terreni differenti, ma non ci dobbiamo lasciare, diciamo, abbattere da questo fatto, né nei nostri confronti né nei confronti degli altri.
Sì, proprio così. E poi la mia impressione è che il seme lavora il terreno e lo cambia. Cioè, proprio anche dall'esperienza, vi accorgerete, no? E che l'incredulità, che è il terreno primo, che rende impermeabili alla parola, è vinta dalla parola. Perché? Perché l'uomo è fatto per la fede in Dio. è fatto per Dio. E questa parola un po' alla volta vince l'incredulità, che non è altro che la menzogna su Dio, in fondo. C'è un'ipotesi di Dio negativa, uno la scarta, giustamente. La parola che ti presenta il Dio vero per cui sei fatto scalfisce questa incredulità, questa sfiducia, questa mancanza di fede. E lo stesso vale per la speranza, lo stesso vale per l'amore. Quindi il grande potere che ha la parola di lavorare il terreno, cioè l'uomo, per cui vale la pena di seminarla tranquillamente, con molto rispetto ma anche con molta fiducia.
Anch'io pensavo che tutt'altro che statica, la parabola è dinamica, esprime, potrei dire, quasi i passaggi, gli stadi attraverso cui uno arriva ad essere terreno buono, bello, in cui la parola di Dio porta frutto. La successione anche che Davide Silvano, in termini positivi, di fede, di speranza, di amore, indica proprio un dinamismo, una crescita di una persona che dal non accogliere la parola di Dio pian piano la accoglie con delle difficoltà e poi ecco, la parola porta frutto, sì. Diventa quasi una specie di tragitto per cui uno arriva ad essere, sì, fratello, sorella e madre di Gesù.
Gesù avrebbe portato anche l'esempio del microfono, magari, circa la parola, sentiamo.
Sì, voglio dire questo, è una parabola molto ottimistica. Il frutto, quindi, viene sempre e comunque. Non c'è da parte nostra la possibilità di accogliere o non accogliere questa parola. Siamo sicuri che il frutto ci sarà.
È interessante, no? Che noi in realtà resistiamo alla parola, siamo il primo terreno, siamo il secondo, siamo il terzo. Quindi ci sono le nostre resistenze alla fede, alla speranza e all'amore. Eppure siamo fatti per la fede, nella fiducia nella verità, per la speranza e per l'amore. E allora progressivamente l'uomo è fatto per la resistenza e la resa. Ora dovrebbe resistere alle cose negative, in realtà resistiamo alla nostra verità all'inizio, un po' alla volta c'è la resa progressiva alla verità, che vuol dire accogliere la parola, accogliere la propria identità, accogliere se stessi come figli, gli altri come fratelli, e questo viene. Perché viene? E perché il seme messo dentro la terra porta frutto, perché così, perché è vitale, ha dentro una carica vitale. Così la parola di Dio è proprio una carica vitale, la vita di Dio che è comunicata all'uomo, e l'uomo che ha intelligenza e cuore è proprio terra per accogliere la vita di Dio. E quindi è una sinergia, è una collaborazione ciò che viene, ecco, tra il seme e la parola di Dio, per cui diventiamo madre come la madre terra, no? E Dio e la sua parola è il seme.
In una parabola di Marco, praticamente parallela a questa, comunque nel capitolo 4 di Marco si dice un avverbio che è interessante, dice che il seme seminato nella terra cresce, dice automaticamente, ecco l'avverbio, no? Automaticamente, quasi in modo inarrestabile. Questo mi fa piacere. C'è qualcuno?
Io devo ammettere che oggi in particolare, ma anche le altre sere, esco da qui con una grandissima confusione, spero positiva, perché poi questo mi permette di riflettere anche su queste cose, però adesso in particolar modo dopo questa parabola non capisco veramente più niente. In particolare mi è chiara una cosa, che per quel processo di fede, speranza e amore il presupposto fondamentale è ascoltare la parola di Dio. Però mi viene in mente anche che l'altra volta si parlava del fatto che Dio ci lascia molto liberi, ci rispetta moltissimo e ci lascia scegliere. Ora però, in maniera seriamente brutale, ma se vogliamo anche concreta, se pensiamo a delle persone, dei bambini che crescono in ambienti disagiati o in guerre o comunque sono violati o comunque crescono in clima di violenza, e questo loro non lo scelgono, perché Dio non fa un... e poi gli si chiede magari più avanti di ascoltare, di avere fiducia, e però gli si lascia la libera scelta, perché Dio in questi casi non interviene in maniera un po' più decisa? Perché loro non hanno scelto quando erano magari in altre situazioni, e un cuore così indurito probabilmente tiene troppo spazio rispetto a quello che è invece il terreno fertile, che senz'altro c'è in questa persona, però ormai è ridotto quasi al minimo.
Io non so cosa deve fare Dio, è giusto che lo consigliamo bene. Io mi ricordo una volta a Villa Pizzone coltivavo l'orto e tutti i passanti sulla strada mi davano consigli, ecco, così mi impedivano di lavorare. E rispondevo che se fosse spuntato un 100.000.000 dei consigli avrei dato da mangiare a tutta Milano. Cioè, anche noi con Dio gli diamo giustamente consigli, anch'io gli darei questo consiglio. Ecco, poi se la veda lui, e penso che se la vedrà da Dio, ecco. Sì. Però siamo chiamati noi a prendere atto di ciò che la parola opera in noi e a vivere proprio la fede nella sfiducia, la speranza dove siamo incostanti e l'amore dove in realtà siamo preoccupati di altre cose, ecco. E come me, così tutti gli altri. Poi ognuno ha la sua misura che solo Dio conosce. E noi siamo abituati a giudicare i poverini perché, chissà perché, i poverini ci fanno compassione. È giusto. A me fanno più compassione i ricchi dei poverini, per esempio. Che i poveri vivono già gran parte della parola di Dio, anche se sono disgraziati, anche se fanno del male, non è per colpa loro, hanno pochissima responsabilità. Siamo noi che ci sentiamo a posto più responsabili, semmai. Almeno per me non... Se andate in carcere vedete anche omicidi, che gente che ha ucciso in condizioni tali che sono più innocenti di me, quelle persone. Per cui non mi fa così impressione, mi fa piuttosto impressione le resistenze mie alla verità, ecco. E così preghiamo sempre per i poveri, è giusto, però è meglio pregare per i ricchi, che i poveri Gesù li chiama beati, per esempio. Cioè, vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa noi nella nostra mentalità. Non è per generare maggior confusione, spero, ma...
Io ho solo parole di gioia ascoltando quello che state dicendo. Io sono un fervido ammiratore, tifoso di Dio e di Santa Rita. Ascoltando queste cose, diciamo che il mio cuore si è riempito di questa parola che state parlando, di questa parola che si sente molto poco al mondo. È una parola che nessuno vuole ascoltare, che si nasconde. Mentre questa sera qua, io dopo parecchio tempo sento questa armonia di questa parola, che ha una simbiosi che è veramente enorme. E io ringrazio la persona che mi ha invitato in questa chiesa questa sera per ascoltare questa parola, e dico, come ha detto il Signore prima, che la parola di poveri e la parola di ricchi ha un, uno stesso significato. È difficile capirlo, ma sono convinto che io conosco una persona che veramente attiva ogni giorno questa parola, si chiama Ernesto Olivero, uno scrittore, fa parte accudisce i bambini del terzo mondo, diciamo, e lui dà solo la parola di Dio. Questa sera io ho trovato la stessa cosa quando anni fa ho parlato con questa persona.
Sì, ma noi non ci piacciono le lodi dirette, grazie, basta così.
Io dovevo dirlo, scusate, ma questa parola per me è stato il significato più enorme, e grazie comunque.
Sì. Va bene, questa parola comunque produrrà in ciascuno di noi qualcosa.
Io volevo... ricordandomi all'intervento di padre Filippo. Porto con la parola sia dinamico, ecco, mi pare proprio che qui venga fuori che è una relazione dinamica e in crescita. E mi veniva in mente un po' l'invito di Gesù a perseverare. Ecco, io vedo un po' la relazione con la parola come anche un esercizio della perseveranza e una lotta, perché credo che non sempre sia una relazione facile quello con la parola di Dio, proprio perché più si va nel profondo di noi stessi e più ci mette in discussione, e a volte questo mettersi in discussione vuol dire lottare con se stessi. Quindi credo proprio che questa parabola sia proprio un invito alla perseveranza, perseverare per arrivare all'amore, quindi come dice Gesù anche chi persevera fino alla fine sarà salvato. E poi l'altra risonanza era proprio la forza e la ricchezza del seme, della parola di Dio come seme, che comunque, sia che noi dormiamo, sia che vegliamo, sia che ci diamo da fare, sia che non ci interessiamo, prima o poi dà il suo frutto.
Ecco, circa la costanza sulla parola, è la penultima volta che ci incontriamo prima dell'estate, quindi saremo incostanti. Ecco, però questa è bello terminare anche con queste parabole sul seme. Ci sarà ancora la volta prossima, comunque lunedì prossimo, ecco, in modo che ci accompagnino durante l'estate.